Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera con Silvia Terribili parleremo di un tema di grande attualità, i fenomeni meteorologici estremi e la loro frequenza. E ne parleremo con Gianluca Alimonti, professore di fondamenti di energetica all'Università degli Studi di Milano. Buon ascolto.
Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio.
E siamo in collegamento con Gianluca Alimonti. Luca, mi senti?
Sì, ti sento benissimo Silvia, buona serata.
Grazie, buonasera, benvenuto a Radio Onda Italiana. E stasera parliamo. E siamo in collegamento con Gianluca Alimonti. Gianluca, mi senti?
Sì, ti sento benissimo Silvia, buona serata.
Grazie, buonasera, benvenuto a Radio Onda Italiana. E stasera parliamo di clima, parliamo di disastri climatici. Io vorrei che tu ci spiegassi innanzitutto che cosa è successo dopo la pubblicazione dell'articolo su Rivista Scientifica. Il titolo è il numero dei disastri naturali globali sta aumentando.
Allora, tu ti riferisci a questo ultimo articolo qua che è stato pubblicato questo ultimo agosto, che per adesso ha avuto una accettazione molto, molto vasta e molto interessante, o a quell'articolo che è stato pubblicato in gennaio del 2002, che invece del 2022 ha avuto poi invece una storia molto travagliata? Perché questo ultimo articolo riguarda i disastri naturali in generale, invece il primo articolo, quello del gennaio 22, riguardava un discorso un po' più specifico sugli eventi estremi di natura climatica.
Sì, parliamo di tutti e due.
Ok, ok.
Scegli tu da dove iniziare.
Dunque, possiamo iniziare da quello più recente, poi se vuoi possiamo andare a parlare anche del primo.
Sì.
Dunque, quello più recente riguarda i disastri naturali. Bisogna innanzitutto chiarire una cosa quando si parla di disastri naturali, che non si parla necessariamente solo o esclusivamente, diciamo, di disastri climatici, perché tra questi ci sono anche disastri naturali che col clima hanno poco a che vedere. Mi riferisco per esempio ai vulcani,
terremoti, tsunami,
per esempio, questi sicuramente col clima non hanno niente a che vedere. E poi un'altra specifica che bisogna fare, parlando di questo argomento, è che bisogna definire prima un disastro, perché è vero che, pensando per esempio a un disastro potenzialmente causato da un uragano, il disastro viene classificato in questo database che noi abbiamo preso in esame, che è il database IMDAT dell'Università dell'Ovanio. È l'unico database pubblico che contiene i disastri naturali dal 1900 ad oggi, quindi diciamo è quello più utilizzato e referenziato da studi di questo tipo. Dicevo che un evento, per poter entrare in questo database ed essere quindi classificato come disastro, deve avere delle richieste specifiche, per esempio almeno 10 decessi o più di 100 feriti o senza casa, insomma sono delle richieste specifiche di questo tipo. Tornando al discorso di collegare il disastro naturale con quello che può essere la causa scatenante che origina questo disastro, per esempio un uragano, c'è di mezzo un passaggio importante che è dove questo uragano avviene e soprattutto come è abitata o costruita questa zona. Quindi faccio un esempio, un uragano di stessa potenza, stessa potenziale danno, se colpiva la Florida un secolo fa, dove in Florida praticamente era una terra desolata, non c'era quasi nessuno, il danno in termini di vite umane o di ricchezza distrutta, quindi case distrutte, quindi persone senza case, che avrebbe potuto originare, sarebbe stato molto più limitato rispetto allo stesso uragano che dovesse colpire ipoteticamente la Florida adesso. Quindi quello che sto cercando di dire è che parlando di disastri naturali non è sempre così automatico e facile risalire all'evento climatico estremo, ok?
Sì.
Perché ci sono alcuni che vogliono dimostrare, mostrando ad esempio un aumento o una diminuzione, in funzione dell'andamento dei disastri naturali, si vuole necessariamente poter risalire agli eventi climatici estremi. Possono essere correlati, ma in realtà sono due studi diversi.
Sì.
Questo secondo articolo di cui stiamo parlando adesso tratta essenzialmente dei disastri naturali. Questo è bene chiarirlo, perché sennò si rischia di creare subito una confusione, diciamo, all'inizio del discorso.
Sì.
Allora, dunque, questo studio l'ho fatto con un mio collega, il professor Mariani, perché abbiamo letto dei report da agenzie anche importanti, tipo la FAO, oppure un'altra agenzia delle Nazioni Unite che è specifica su questi studi, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR.
Sì.
Abbiamo letto un report recente dell'anno scorso di questa agenzia, che parlava di un aumento importantissimo di questi disastri naturali, mostrando anche appunto questo andamento e delle interpolazioni di dati che prevedevano da qui al 2030, o peggio ancora al 2050, una proiezione di disastri alla crescita, a una crescita notevolissima. Ora, poiché abbiamo già avuto a che fare con questi disastri naturali e con questi database, siamo andati a scaricare i dati dello stesso database su cui si basava questo studio. Abbiamo fatto dei grafici e insomma ci siamo stupiti essenzialmente nel vedere che questi dati in realtà dicevano altre cose, perché è vero che apparentemente, adesso mi dispiace non poter avere con me, o meglio ho con me ma non ti posso mostrare i grafici, diciamo, di riferimento, perché quando si parla di dati, sai, se uno ha dei grafici su cui poter discutere e da mostrare, le cose appaiono molto più chiare da subito, no? Comunque, apparentemente, in effetti, questi grafici sembrano mostrare un aumento di disastri sino alla fine del XX secolo, cioè sino a 20-30 anni fa, per poi andare, diciamo, ad appiattirsi questo andamento, se non addirittura a decrescere. Ma i ricercatori del CIRED, cioè gli stessi ricercatori che compilano questo database su cui abbiamo fatto questo studio, diverse volte in questi anni hanno dichiarato a stare attenti a non interpretare questa crescita come dovuta esclusivamente a un aumento di eventi estremi climatici, perché in realtà quello che quella crescita dimostra e denota è essenzialmente un better reporting, quello che chiamano un better reporting, cioè che nel corso degli anni è migliorata moltissimo la rete di osservazione di questi disastri naturali e quindi la possibilità anche di registrarli, di riportarli correttamente nel database. Per cui quello che loro dicono è: guardate che questo aumento è essenzialmente dovuto a un better reporting, non necessariamente a un aumento di eventi estremi.
Sì.
Quindi noi, consci, diciamo, di queste dichiarazioni, siamo andati ad analizzarci questo database e in effetti riscontriamo quello che dicono loro. E la prova principe di questo discorso, cioè che quello che loro dicono è corretto, a parte che essendo i ricercatori stessi che compilano questo database, voglio dire, sapranno quello che fanno, no? Quindi, sì. Ma sai, chi si occupa di scienza, come primo atteggiamento, non si fida, no? Vuole verificare.
Vuole,
no?
Le prove, quindi, vuole le prove. Vuole i dati, vuole i fatti.
Esatto, cioè è su quello che uno dovrebbe basare le proprie convinzioni, no?
Sì.
Quindi quello che abbiamo fatto è che abbiamo isolato, come accennavo prima, in questo database ci sono dei disastri naturali di origine geofisica, cioè terremoti e vulcani per intenderci,
sì,
che nulla hanno a che vedere con il clima.
Certo.
Quindi se l'interpretazione dell'agenzia dell'ONU fosse corretta, dovremmo vedere i disastri naturali, in particolare quelli climatici, crescere, mentre tutti gli altri disastri geofisici, per intenderci, quindi vulcani e terremoti che nulla hanno a che vedere col clima, rimanere costanti. In realtà vediamo che anche i disastri geofisici hanno esattamente lo stesso andamento degli altri disastri naturali. Quindi hanno un'apparente crescita sino alla fine del XX secolo, per poi più o meno appiattirsi se non diminuire leggermente. Quindi questo dà pienamente ragione all'interpretazione di cui ci avvisavano i ricercatori del CIRED. Cioè, attenzione, questa è solo una crescita apparente.
È il risultato della rilevazione di molti più disastri, cioè semplicemente della rilevazione dei disastri, della registrazione dovuta a maggiore comunicazione, maggiore condivisione di dati.
Assolutamente sì. Assolutamente è questa. La spiegazione che danno loro è questa ed è assolutamente coerente con i dati sia climatologici che geofisici. Ed è stupefacente come l'agenzia dell'ONU invece vada a caricare di responsabilità dei fenomeni climatici che non c'entrano. Cioè, l'andamento dei disastri naturali che osserviamo non è la crescita, non sta crescendo. E questo è fuori discussione, diciamo, i dati parlano chiaro. E quindi, diciamo, noi siamo rimasti da un certo punto di vista abbastanza sorpresi di queste dichiarazioni di queste agenzie dell'ONU, ecco, diciamo così.
Sì. Però poi abbiamo la ritrattazione di uno dei due articoli, adesso non so di quale parliamo, se di quello di gennaio, credo.
Esatto, quello di gennaio del 22.
Invece cosa è successo?
Allora, lì qui è successa una cosa, devo dirti, stranissima, che nel mondo scientifico, infatti, stiamo ricevendo tantissimi messaggi di ricercatori che sono stupiti di quello che è successo. Allora, nel 22 è stato pubblicato un articolo di cui io sono coautore assieme ad altri ricercatori, dove in questo caso il focus era proprio sul studio degli eventi estremi tipicamente di origine climatica, quindi stiamo parlando di uragani e cicloni, per esempio, stiamo parlando di tornado,
inondazioni, siccità,
piogge estreme, sì. Siccità, esattamente, diciamo questi fenomeni. E abbiamo cercato di fare anche in questo caso uno studio osservativo. Cioè abbiamo provato a vedere le serie storiche dell'andamento temporale di questi fenomeni da quando, diciamo, ci sono le registrazioni e soprattutto nelle aree del mondo dove queste sono più affidabili. Quindi, per intenderci, abbiamo chiarito subito all'inizio dello studio che non andiamo a vedere quello che ci dicono i modelli previsionali. Sai che molte volte i modelli previsionali ti dicono l'andamento degli uragani è previsto peggiorare entro la fine del XXI secolo. Ok, questo è un modello, ma noi non ci siamo interessati di questo, noi ci siamo focalizzati sulle osservazioni, cioè siamo andati a vedere, a contare il numero di uragani, il numero di tornadi di una certa potenza, di una certa intensità, da quando sono iniziate le registrazioni ad oggi.
Sì.
E come si diceva prima, uragani, tornadi, insomma varie tipologie di eventi estremi. Per fare questi studi ci siamo basati su, puoi immaginare, tantissime fonti, e tra queste fonti anche i report dell'IPCC, gli ultimi report dell'IPCC.
Sì.
Allora, mi stavi chiedendo qualcosa?
No, poi continua, poi cosa è successo? Quindi vi siete basati su queste fonti?
Ci siamo basati su questo,
sì.
Ok. Allora, essenzialmente, a grandi linee, adesso allora, sono una trentina di pagine, senza entrare troppo nel dettaglio perché sennò ci si perde, ma a grandi linee quello che abbiamo osservato è che tranne le ondate di calore, che è una cosa che sappiamo che storicamente si sta osservando un aumento, diciamo, di queste ondate di calore, ma tranne le ondate di calore praticamente gli altri eventi estremi che abbiamo osservato hanno, non mostrano alcun andamento chiaro alla crescita. Sicuramente non gli uragani, non i cicloni, assolutamente
le inondazioni,
non c'è
le piogge,
non c'è nessuna indicazione delle inondazioni. Nelle piogge, interessante questo dato, nelle piogge ci siamo concentrati per esempio sulle piogge nelle 24 ore. Si nota un aumento dei fenomeni estremi, dove per fenomeno estremo si intende, ripeto, pioggia caduta nelle 24 ore in una data località.
Le bombe d'acqua.
È quella che in Italia va tanto modo a chiamare le bombe d'acqua.
Un po' le chiamano dappertutto, forse un po' così, forse l'hanno è anche importato.
Ah sì, anche lì in Olanda c'è questa terminologia.
Ma secondo me l'ho visto in inglese da qualche parte.
Sì. Può essere, guarda, non ti so dire, io so che qua in Italia va molto di moda.
Sì.
Come termine giornalistico, non scientifico naturalmente.
Sì.
Dunque, questo aumento si osserva su qualcosa come il 5-6% delle stazioni mondiali internazionali affidabili. Sul 2-3% si osserva una diminuzione di queste precipitazioni e sul rimanente delle stazioni, che è la stragrande maggioranza, perché fa il 6 più 2 e toglie il 100, sei oltre al 90%, non si osserva nessun andamento.
Sì.
Allora, noi essenzialmente abbiamo riportato questi dati, una buona parte dei quali sono comunque disponibili nei rapporti dell'IPCC, ripeto, non è che siamo andati a inventarci niente di nuovo. Poi, unendo questi dati, cioè facendo delle considerazioni partendo da queste valutazioni, osservazioni, oserei dire, sugli eventi estremi, considerando poi che, come dicevo prima, i disastri naturali dall'inizio del XXI secolo sono costanti se non in diminuzione. Un altro dato che forse può apparire un po' strano, sconcertante, ma in realtà è ben noto, diciamo, a chi lavora nel settore, è che anche il numero di decessi dovuto agli eventi estremi climatici è diminuito notevolmente nel corso del XX secolo, adesso è ai minimi. Consideriamo anche che i danni economici fatti da questi eventi estremi, se normalizzati per la ricchezza che è potenzialmente distruttibile, quindi mi rifaccio al discorso fatto prima per la Florida, no?
Sì.
Anche questo non mostra nessun peggioramento. Se consideriamo poi anche le produzioni agricole dei principali alimenti mondiali, dei cereali per esempio, questi hanno una crescita costante ormai dagli anni 60 ad oggi del 2-3% all'anno, quindi anche lì non si osserva nessun appeggioramento, diciamo, nessun, come dire, impatto evidente di questi eventi estremi, perché se questi dovessero peggiorare uno si dovrebbe aspettare, no? Anche magari un aumento dei danni economici, più problemi alla produzione agricola, cose di questo tipo. Diciamo, mettendo assieme tutte queste evidenze, ci siamo permessi di dire che, secondo noi, la crisi climatica di cui si sente parlare da diverse fonti mediatiche, non scientifiche, mediatiche, a nostro modo di vedere ancora non è evidente. Questa, diciamo, è stata un'espressione.
E poi sono arrivati gli anatemi.
Eh sì, e questa valutazione ci ha tirato addosso gli anatemi. Gli anatemi, che tra l'altro sono nati in una modalità inconcepibile in un mondo scientifico, perché allora, il nostro articolo è stato posto a peer review, no? Sai come funziona?
Sì.
Uno propone un articolo in una rivista scientifica, la rivista scientifica chiama, dà l'articolo a dei revisori, che sono degli esperti nel campo di cui questo articolo tratta, fanno le critiche agli autori, chiedono chiarimenti, chiedono che vengano cambiate, aggiustate delle parti, oppure possono anche rigettare in toto l'articolo. E se questo articolo passa, quindi il peer review, viene pubblicato sulla rivista scientifica.
Sì.
Quindi il nostro articolo, abbiamo fatto questa fase, abbiamo riveduto alcune parti, anzi di solito la parte in cui ci si interfaccia con i revisori aiuta anche a migliorare la qualità dell'articolo. E quindi poi è stato pubblicato. Incredibilmente.
Quindi voi avete superato la peer review?
Sì, assolutamente. Sì, abbiamo avuto i commenti, abbiamo lavorato su questi commenti, abbiamo migliorato l'articolo, abbiamo superato questa fase, quindi alla fine l'articolo è stato pubblicato. Incredibilmente, 9 mesi dopo, un giornalista su un giornale, non una rivista scientifica, dice di aver intervistato. Come?
Scusa? Italiano?
No, australiano.
Sì.
Se vuoi ti dico anche chi è su quale giornale, ma in questo momento non credo che sia così fondamentale.
No.
Un giornale, no, non una rivista scientifica,
sì.
Dice di aver intervistato alcuni ricercatori del settore, i quali si sono detti stupefatti che una rivista scientifica abbia potuto pubblicare il nostro articolo, perché secondo loro era totalmente sbagliato, e secondo loro questo articolo doveva essere ritratto. Cioè la rivista scientifica essenzialmente dice di aver sbagliato a pubblicare questo articolo e ritira l'articolo. Noi siamo stati contattati dall'editore della rivista dicendo che c'era stata questa critica, e quindi il nostro articolo era under review, under dispute. Allora, già questo, permettimi, è una cosa...
No, ma è inconcepibile.
Che non sta né in cielo né in terra.
No, no. Io posso capire che loro scrivano un articolo in cui contestano, controargomentano le vostre tesi, le vostre conclusioni, ma devono anche loro scrivere un articolo scientifico, poi farlo sottoporre a peer review e poi vedere se qualcuno glielo pubblica. Ma questa mi sembra l'unica via percorribile, ma no che arriva la critica e la rivista ritira un articolo pubblicato che ha seguito tutte le, che mi sembra veramente una censura.
Guarda,
inaccettabile.
Silvia, hai delineato esattamente quello che dovrebbe essere il processo eventualmente di revisione in una rivista scientifica, cioè
sì. Ma
ci
alimentare una discussione, no? Pubblicate anche
no.
Voi un articolo in cui controargomenta, cercate un confronto, non lo so, anche un confronto pubblico, un incontro su Zoom per discutere qualsiasi cosa, ma mi sembra, questa mi sembra una censura.
Guarda,
bella e buona, gravissima.
La scienza va avanti così, va avanti per critiche e per confronto.
Certo.
E solo il modello, la spiegazione che diciamo resiste di più alle critiche, quella poi accettata,
sì.
Accettata e considerata valida. Ecco. Ma infatti ci siamo stupiti di questa roba qua e gli abbiamo detto all'editore, dico, guardi, scusi, facciamo così, intervistate, contattate questi critici,
sì.
Chiedetegli di scrivere un articolo scientifico, lo passate a peer review, una
sì.
Volta pubblicato noi lo prendiamo in considerazione e quindi risponderemo adeguatamente se avremo i nostri argomenti, magari loro avranno ragione, magari noi riconosceremo di avere sbagliato qualche cosa, e quindi procediamo così.
Sì.
Passa un po' di tempo, non sentiamo niente, allora dico, così, avete sentito qualcosa, eccetera? No, adesso stiamo finendo di raccogliere le cose, eccetera. Dopodiché emerge che questi ricercatori si sono rifiutati di scrivere qualunque cosa, cioè essenzialmente, come si dice in Italia, avrebbero lanciato il sasso nascondendo la mano dopo, no? Come si suol dire. Non so, si dice anche in Olanda una cosa simile?
Secondo me sì. Qualcosa di simile, cioè.
Penso che sia un detto più o meno internazionale, cioè
sì.
Ci sono tanti nel mondo, penso, che purtroppo agiscono così, no? E a questo punto quelli della rivista, sentendosi un po' in difetto, hanno abbozzato loro tre critiche, essenzialmente sostenendo che il nostro articolo non era in accordo con l'ultimo report dell'IPCC AR6, il quale era stato era stato pubblicato leggermente dopo che venisse pubblicato il nostro articolo, no? Quindi noi in realtà ancora non potevamo citarlo, non potevamo prendere in considerazione quest'ultimo report AR6 dell'IPCC.
Sì.
Vabbè, vedendo tutto sommato la superficialità delle critiche che ci è stato mosso, noi abbiamo preso in esame questi tre punti, abbiamo fatto un esame approfondito di questi tre punti sulla base di quello che veniva scritto in AR6,
sì.
Ci siamo resi conto che c'era totale accordo, ma come in effetti non poteva essere diversamente, perché partivamo dagli stessi dati, sì. Utilizzavamo le stesse analisi, quindi le conclusioni potevano solo essere le stesse. E quindi abbiamo risposto, dicendo guardate che proprio punto per punto abbiamo scritto un addendum, questo è in accordo con per questo e questo motivo, anche l'IPCC qua sostiene le stesse cose, tutto in questi termini. Attenzione, noi abbiamo mantenuto un atteggiamento scientifico, quindi abbiamo scritto un addendum con tutte le referenze, sottoponendolo a peer review, senza che ci fosse stata fatta nessuna critica scientificamente corretta, perché il metodo scientifico doveva essere quello che hai delineato prima tu.
Sì.
Invece non è stato scritto nessun articolo scientifico sottoposto a peer review e che ci è stato dopo presentato, che criticasse il nostro articolo.
Sì.
Quindi abbiamo scritto questo addendum qua, il quale a sua volta a questo punto deve essere sottoposto a peer review. Abbiamo ricevuto i commenti di due revisori. Uno che era perfettamente d'accordo, dice sì, c'è solo qualche cosa da mettere a posto, va bene, pubblicatelo così. Un altro invece, sulla base di una sua opinione personale,
sì.
Lui dice no, secondo me la crisi climatica c'è.
Ma...
E quindi loro devono giustificare perché secondo loro non c'è. Guarda che...
Cioè, allora, sulla base di un'opinione...
Di una opinione personale.
Sì.
Io ti dico solo una cosa. Nelle 2500 pagine dell'ultimo rapporto dell'IPCC,
sì.
Quindi della parte scientifica dell'ultimo rapporto dell'IPCC, viene citata una sola volta, sono andato a cercarla. Se adesso con tutti questi potenti mezzi informatici tu puoi fare... una rapida ricerca, no? Su
sì.
2500 pagine, vai a vedere quante volte viene citata la crisi climatica.
Sì.
Il PCC in 2500 pagine parla una volta solo.
Certo.
E lo fa in maniera abbastanza stupita, dicendo che sì, negli ultimi anni si parla molto di più della crisi climatica, da quando sono iniziati gli scioperi sul clima, no? Quelli di
sì,
Greta,
sì,
per
sì.
intenderci. Ok, ma non è una terminologia scientifica di nostro riferimento, quindi diciamo non gli dà peso e la limita a quello che è un ambito mediatico,
certo,
che è essenzialmente quello che avevamo fatto anche noi. Infatti noi avevamo detto che la crisi climatica, di cui sempre più spesso negli ultimi tempi i media parlano, dal nostro punto di vista non è evidente. E l'avevamo espresso esattamente in questi termini. Quindi questo revisore qua, su una base di una sua opinione personale, non supportata da evidenza scientifica, perché in tutte le 2500 pagine il PCC non parla di crisi climatica, ha espresso un valore, una valutazione negativa sul nostro addendum dicendo non pubblicatelo.
No, è veramente
ora,
molto molto grave.
È una cosa, è molto grave, hai ragione,
sì.
Molto grave. Ma... il motivo di tutto questo, io poi, diciamo, l'ho capito dopo sulla base di questa esperienza, perché poi la cosa è andata avanti e l'articolo è stato ritratto. Okay?
Sì.
L'errore del nostro articolo è stato quello di portare in evidenza quello che è scritto nel report di AR6, perché se uno va a leggersi come AR6, quindi come l'ultimo report dell'IPCC si esprime in termini della crisi climatica, che appunto non c'è, ma lasciamo perdere il termine crisi climatica, in termini delle valutazioni dell'andamento storico degli eventi estremi, arriva esattamente alle nostre conclusioni. C'è addirittura una tabella che sintetizza le conclusioni dell'IPCC, che è la tabella 12.12, se ti interessa, poi eventualmente se vuoi te la mando come referenza,
sì.
Che è semplicissima e chiarissima, cioè mette in tre colonne gli eventi estremi che mostrano degli effetti visibili ad oggi, che si pensa potranno mostrarli nel 2050 e che si pensa potranno mostrarli nel 2100. Ad oggi essenzialmente c'è le ondate di calore, come dicevo prima, e su tutti gli eventi estremi che abbiamo analizzato noi non c'è, a detta dell'IPCC, nessuna evidenza. Quindi noi siamo assolutamente in accordo con quello che dice l'IPCC. Ma attenzione, evidentemente non in accordo con quello che ci viene raccontato dai media tradizionali.
Per
non dire, non solo dai media tradizionali.
Per quello che so io dell'IPCC, che coinvolge comunque studiosi e critici e scienziati di altissimo livello, gli fa scrivere delle relazioni, degli articoli, viene raccolto tutto, poi alla fine però fanno i famosi summaries per i politici e lì fanno cherry picking, cioè lì prendono quello che vogliono prendere e soprattutto prendono delle conclusioni politiche come questa della crisi climatica. Cioè abbiamo detto che c'è un riscaldamento globale, no? A parte che
sì,
anche
certo.
Lì io vorrei farti la domanda, perché anche lì poi le cose si trasformano, passiamo dal riscaldamento globale, andiamo alla crisi climatica. Qualche altro parla dell'ebollizione della Terra che va in ebollizione.
Oh, cioè, santo,
stanno
allora
arrivando delle cose veramente pazzesche. Sono adesso in questo momento c'è la BCE che si sta occupando del clima, cioè la BCE che già fa abbastanza casini nell'ambito finanziario delle banche, non ne parliamo, l'Europa in recessione, tantissimi problemi, già creano tanti problemi nel loro settore, adesso mm-hmm. questi economisti, questi esperti di finanza vengono a mettere bocca sul disco, a parlare del clima e a parlare di questa crisi climatica o comunque di questa emergenza climatica che tra l'altro non viene spiegata, perché le domande sono tantissime. Io vorrei farti la domanda del riscaldamento, perché l'unica cosa che sappiamo per certo, per quello che ho potuto dedurre, è che c'è questo innalzamento della temperatura media che dal 1850 fino a oggi è di 1,1 gradi centigradi. Sbaglio? Qualcosa del genere.
Allora, no, non sbagli.
Della temperatura media, poi media, anche lì sulla temperatura media si possono dire tante cose, perché sappiamo che la temperatura ha un'oscillazione enorme, spaventosa, quindi la media bisogna anche vedere come è misurata, cioè se le misurazioni vengono fatte negli aeroporti
certo.
E la maggior parte delle misurazioni vengono dagli aeroporti, gli aeroporti sono terribili, cioè a parte l'inquinamento incredibile, ma comunque anche come riscaldamento, cioè si accumula il calore, tutto cemento, tutto asfalto, tutto quindi è chiaro che misurare la temperatura lì e avere poche stazioni remote, è chiaro che anche lì le medie, cioè se vai sull'asfalto bollente a mezzogiorno d'estate, lì saranno 50-60 gradi, non so a quanto arriviamo.
Guarda Silvia, hai centrato esattamente il punto. Lasciami solo un minuto per sintetizzare e chiudere l'argomento di cui stavamo parlando prima, poi iniziamo a parlare delle temperature, ok? Questo argomento di cui so che ci tieni. Per chiudere un attimo il discorso prima su R6, giustamente tu hai detto sì, c'è il summit for policy makers e poi c'è qualcuno che parla del mondo che bolle. Allora, esattamente, io rileggendo con attenzione questi documenti ho osservato che ci sono tre netti livelli separati uno dall'altro di lettura, interpretazione e anche attendibilità, se permetti di usare questa parola, attendibilità scientifica di questi documenti. Uno è il plico di 2500 pagine che è il report scientifico di per sé, sì. E uno lì trova le referenze,
sì,
e trova i dati.
È molto interessante,
ecco, l'unica cosa che andare a... Io stesso non l'ho letto tutto, ci mancherebbe altro. Ho letto quelle parti che riguardano, diciamo, gli studi di cui stiamo parlando.
Si va per argomento, insomma, l'argomento che si approfondisce.
Sì, cioè non puoi pensare di... Ok. Poi c'è il Summary for Policymakers e lì, come dici te, cominciano a metterci le mani, gli zampini politici. Sì. Allora, devo dirti che su alcuni punti che sono andato a verificare ci sono delle affermazioni del Summary for Policymakers che non trovano riscontro, e la dico in maniera generosa perché altrimenti potrei dire che sono addirittura contrastanti.
Inventati.
Contrastanti con quanto sostenuto nel bulk, nel grosso del lavoro, nel 2500 pagine, quindi già lì è un'altra idea. Poi andiamo a quello che ci dicono i politici o i responsabili, tu prima hai detto bollente, penso che ci stiamo entrando, il mondo che bolle, ci stiamo entrambi riferendo, sì, a Gutierrez, no? Per non fare nomi e cognomi, ecco che adesso è inventato questa cosa qua del mondo che bolle. Che
la febbre, che...
Sì, dicono cose che
inventano di tutti i colori.
Di sana pianta, sì. Di sana pianta, ok? Il nostro errore è stato quello di portare alla luce, con un'espressione tra l'altro di opinione personale, cioè secondo noi la crisi di cui parlano diversi media non c'è, quindi portare alla luce quello che è scritto nei meandri del rapporto dell'IPCC. E questo è, lasciamolo definire, un inconvenient truth, una verità scomoda, ok? E quindi c'è stato ritratto l'articolo.
Sì, ma poi ci sono, diciamo, degli interessi finanziari, cioè, non so, forse tu enormi. Conoscerai il Dialoghi sul clima curato da Alberto Presidenzi, c'è tutto un capitolo dedicato a chi ci guadagna, sì, e sì, ovviamente gli interessi sono ma delle banche, ma delle compagnie di tecnologia.
Beh, ormai si parla
digitali,
di migliaia di miliardi.
Sì, diciamo che il business che c'è dietro chi si occupa di clima è veramente... in questo modo se ne occupa, è un business spaventoso. E poi c'è un comportamento anche conformista, perché ormai si sente dappertutto, come ti giri, qualsiasi cosa, c'è il clima di mezzo, per cui è molto, bisogna essere molto assertivi, conoscere molto bene la materia per osare contestare, no? Soltanto dire ma scusate l'emergenza climatica, concretamente spiegatemi, no? E quindi è molto, molto grave.
Coloro poi ti dicono no, c'è assoluto accordo fra gli scienziati, lo dice l'IPCC,
sì,
i quali questi non hanno neanche mai lontanamente letto il rapporto dell'IPCC.
E poi la cosa anche peggiore è che se provi a dire qualcosa dice no, ma tu non sei un esperto, quindi non puoi parlare. Dico sì, vabbè,
certo, assolutamente.
Tu sei un esperto e allora spiegami questo fenomeno, per esempio, spiegami questo. No, ma io questo non lo conosco. Ma poi io non leggo la letteratura scientifica. Sai che uno di questi catastrofisti del clima mi ha detto in un'intervista, non lo so perché non leggo la letteratura scientifica. Dico non lo,
allora
sai,
come lo sai,
ammetti che non lo sai, e non è una cosa gravissima, anche se secondo me è un argomento importante, però non leggo letteratura scientifica. E che leggi? Cosa basi i tuoi diktat, no? E i tuoi mantra, che poi ripetono proprio ogni due secondi. E questo è, cioè, chi pensa, e anche se sono una profana da quel punto di vista, però penso, rifletto, voglio capire, e ci sono tantissime domande sul certo discorso anche della CO2. Per esempio, una domanda che mi preme molto, cioè si dice i problemi, il riscaldamento è dovuto alla CO2. E questa CO2, che la cui la percentuale nell'atmosfera aumentata, d'accordo, poi si spande in maniera omogenea su tutto il globo, anche questo, dicono che sia così, si spande su tutto il globo, per cui dovrebbe in ogni parte della Terra provocare un aumento di temperatura. In realtà no, perché all'equatore non è così, provoca l'aumento di temperatura maggiore al polo nord.
Ah, ma allora sei informatissima.
Ma io provo a intervistare scienziati del settore, ho anche intervistato uno della NASA una volta.
Per pacco.
Sì, è molto interessante perché lui aveva aveva individuato un buco, una zona, proprio un buco circolare in qualche parte dell'Africa. E io gli avevo chiesto, sì, ma come si è formato questo buco? Insomma, che cosa... qual è la caratteristica? Gli ho chiesto delle spiegazioni e praticamente non me le ha date. Però ovviamente ogni due secondi sì, però c'è il riscaldamento climatico, sì, ma questi fenomeni ci saranno sempre più spesso e andiamo verso la catastrofe, quindi ogni due secondi lui ripeteva e non mi spiegava però come si era formata questo buco, questo cerchio che si era formato da qualche parte e praticamente sì, sono rimasta un po' delusa perché non le domande ci sono, magari possono essere domande stupide, no? da profano, però visto che...
No, guarda, permettimi, le domande stupide non esistono, esistono solo risposte stupide. Guarda, non...
cioè, visto che noi ci dobbiamo preoccuparci tanto di questa CO2, almeno spiegateci qualcosa di più. Ecco, per esempio questo fatto che al polo nord si riscalda la troposfera, l'atmosfera si riscalda molto di più che non all'equatore, perché cioè se il riscaldamento fosse omogeneo come è omogenea la diffusione di questo gas, della CO2, allora l'equatore dovrebbe andare a fuoco, no? Invece no. Pare
Guarda,
che quello
allora...
rimane come è sempre stato, invece il polo nord si scalda.
E ti dirò di più, che ci sono delle osservazioni attraverso proxy, ovviamente, che vanno indietro di centinaia di migliaia di anni, quindi attraversano le ultime ere glaciali del nostro pianeta, perché ricordiamoci che solo 15.000 anni fa il nostro pianeta era in uno dei momenti più freddi della sua storia. Cioè c'erano ghiacciai che in Italia arrivavano sino alla pianura padana, New York era sotto un chilometro di ghiaccio, cioè solo 15.000 anni fa, che nella storia del nostro pianeta vuol dire ieri, forse neanche. E comunque ti stavo dicendo, ci sono osservazioni che confermano quanto tu stai dicendo, quindi non solo è quello che si osserva adesso, dove essenzialmente il riscaldamento si sta osservando alle medie ed alte latitudini, quindi non alle basse latitudini e non all'equatore, che più o meno la temperatura è costante, ma addirittura anche nel periodo delle ere glaciali le oscillazioni maggiori avvenivano sempre alle alte latitudini e il polo più o meno, l'equatore più o meno si manteneva sempre a temperatura costante. Qui sembra che siano in gioco anche dei sistemi di feedback, per cui feedback di retroazione, in qualche modo autoequilibrio del sistema climatico, per cui sembra che al di sopra di una certa temperatura, sai che poi scaldi il pianeta, scaldi l'acqua, scaldi gli oceani, aumenti la percentuale di vapore presente in aria.
Sì.
Con questa maggior quantità d'acqua presente in aria, puoi ragionevolmente favorire la presenza di nubi.
Sì. Sì.
E queste nubi a loro volta possono essere uno schermo alla radiazione solare entrante.
Assolutamente.
No? Quindi sembra quasi un sistema che oltre certi limiti si autoequilibri.
Sì.
Allora io ti dico, il sistema climatico è un sistema complesso, molto complesso, perché sebbene basato su delle leggi fisicamente semplici, faccio per dire, scaldi l'aria, questa si espande, si alleggerisce e quindi va verso l'alto, okay? Sì. Questo fenomeno noto, però quando poi metti tutto assieme, il sistema climatico è molto complesso e al momento i migliori modelli climatici di cui disponiamo, che sono i General Circulation Model, che sono globali, ancora non riescono a riprodurre correttamente anche solo l'andamento della temperatura nel periodo storico. Figurati le incertezze che devono necessariamente avere nelle proiezioni del futuro.
Sì.
Ecco. Quindi quello che si può dire è che sicuramente la CO2 è un gas serra, che sicuramente la concentrazione, la presenza di CO2 nella nostra atmosfera è passata da circa 280 parti per milione dal periodo preindustriale alle attuali oltre 400, sì. Adesso gli ultimi dati non so se sono a 415, sì. Giù di lì, parti
però
per milione.
Però sui parti per milione sono sempre ancora relativamente poche.
Allora, no, è pochissimo. 400 parti per milione è il 400 per 19 6, 4 per 19 in 4, 0,4 per 1000. Però anche così poco, il suo effetto serra ce l'ha.
Sicuramente,
questo
però
non si può negare.
C'è tantissima attenzione per la CO2, ma molto meno per il 75% dei gas serra che è il vapore d'acqua, il vapore acqueo,
vapore
oppure
d'acqua,
le nubi.
Certo.
E no, delle nubi, qua c'è tantissimo che non sappiamo, c'è anche tutto il discorso dell'inquinamento, degli aerosol che sono contenuti nelle nubi, dell'effetto che questi aerosol hanno sulle precipitazioni, da tanti punti di vista, cioè tutte queste cose non le sappiamo, non le studiamo, se si fanno le domande non ti rispondono perché questi scienziati non leggono la letteratura scientifica, ma non fanno neanche la ricerca scientifica. Secondo me dovremmo riconoscere la nostra non conoscenza di questa problematica, no? Del discorso nubi, per esempio, formazione, si dissolvono le nubi.
Guarda,
come viaggiano.
Le nubi sono una delle principali incognite, ma questo è l'IPCC
stesso. Ma nei modelli, nei famosi modelli di cui si servono per predire il futuro con queste tinte assolutamente spaventose, 5 gradi, 8 gradi, 15 metri,
sì, sì.
Cioè si basano su modelli che non tengono conto dei principi del funzionamento proprio del vapore acqueo.
Diciamo che non sono ancora in grado di modellizzare correttamente alcune di queste retroazioni, principali delle quali è esattamente quella su cui tu stai puntando il dito, cioè il vapor d'acqua presente in atmosfera e la conseguente formazione o meno delle nubi,
sì.
Che è riconosciuto essere una retroazione importantissima,
sì.
E della quale se ne sa tuttora pochissimo, e quello dà un coefficiente d'errore molto elevato, molto,
sì.
Elevato.
Sì.
Per darti un'idea, ci sono dei modelli che rispetto a quanto stiamo osservando adesso prevedono aumenti di temperatura 3-4 volte rispetto a quello che osserviamo adesso.
Non contengono tutti gli elementi, non hanno i parametri, non conoscono questi parametri, non li inseriscono. Ma che cosa può uscire fuori? Un altro tema che sto seguendo, ma te lo accenno soltanto così, è il discorso dei getti, praticamente i getti che determinano il tempo meteorologico, perché hanno un ruolo importantissimo. Questi getti sembra che comunque a volte si invertano oppure si biforchino. Io ho provato a chiedere, ma scusate, questa biforcazione a cosa è dovuta? Può essere dovuta alla CO2, può essere dovuta anche a un aumento di temperatura che però non è così immediato, no? È comunque graduale. Questi temi qui sembra che non vengano proprio, non interessino, non vengano trattati per niente. E invece il ruolo, il comportamento dei getti è fondamentale.
È fondamentale.
Nel tempo meteorologico, no?
Il discorso è che poco si sa di queste. Allora, si comincia a capire l'importanza di queste componenti. Se ne sa poco o niente, ma pur di non voler ammettere che ci sono ancora delle grosse incognite nella nostra modellizzazione del clima complessivo globale,
sì.
Piuttosto si preferisce metterla da parte e dire che ormai la scienza ha capito tutto.
Sì, la scienza consolidata, la scienza è settled, ecco. No? E che non
esatto,
è vero per
è
niente. E c'è
un
autore molto interessante che è Stephen Kunin, che era tra l'altro,
sì.
Il consigliere è stato consigliere di Obama proprio sul tema,
sì.
Del clima.
Sì, sì.
E lui ha detto: la scienza non è settled. L'unica cosa che sappiamo è questo aumento di temperatura media, però anche lì parliamo di 150, non so, 170 anni, e anche lì c'è tutto il discorso di come viene rilevata la temperatura. Ma diamo per
anche
scontato
questo,
che è sicuro che ci sia stato questo aumento di 1,1 gradi centigradi. È l'unica cosa di cui possiamo essere certi. Il resto sono opinioni, sono modelli. Ovviamente oggi è diventato rischioso soltanto provare a lanciare qualche dubbio, a esprimere qualche dubbio, ma continueremo a farlo perché secondo me il buon senso ci deve spingere, soprattutto perché non capiamo, ci sono tante cose che non capiamo. Poi noi dipendiamo dal sole, del sole.
Guarda,
sì, lo studiamo, ma quante cose non sappiamo del sole? Senza sole noi siamo finiti proprio dall'oggi
al domani. Questo è poco ma sicuro. Ma prima hai usato un termine che purtroppo una volta hai molto ragione, quando hai detto sta diventando rischioso sollevare dei dubbi. Tu pensa, ritorno un attimo a quello che accennavo all'inizio, i dubbi nella scienza sono la forza fondamentale che la fa progredire. E adesso, perché solo le critiche fanno progredire la scienza, è chiaro, no?
Certo.
E adesso, come giustamente purtroppo devo dire, hai ragione tu, sta diventando rischioso sollevare dei dubbi. E questo è tristissimo e pericolosissimo, peraltro.
Ma senti, a livello di discussione, cioè è possibile avviare un dibattito, diciamo, tra voi, per esempio, o scienziati italiani che hanno un'opinione diversa, cioè un dibattito chiaro?
Ma intendi dire tra noi o tra noi e chi non la pensa come noi?
Perché questo è stato tentato.
No, è stato tentato diverse volte, ma c'è un rifiuto totale.
Rifiutano proprio il dialogo.
Come dici... Sì.
Perché dicono perché con i negazionisti non si parla.
Non si parla. Poi the science is settled. Quindi basta. Cioè, non... Scusa Silvia, ma... E poi come va a finire? Va a finire come è andata sul nostro articolo.
Sì.
Cioè, hai capito? Quindi... Quella è la dimostrazione concreta e reale di che tipo di dialogo puoi avere. Cioè, non riesci a fare una critica scientifica. Chi ha criticato in un'intervista così su un giornale non ha poi scritto un articolo scientifico sottoposto al peer review con referenze scientifiche per criticare quanto noi abbiamo scritto, hai capito? E sono riusciti attraverso questo sotterfugio e inganno a farlo ritirare.
Sì.
E con chi... Noi, io, senza dire noi in personale, dispostissimi a fare dei confronti scientifici, ma
no, di fatto poi il confronto non c'è.
Mi pare che anche tu abbia avuto esperienze di questo tipo, no?
Sì, assolutamente.
Allora.
No, io infatti cerco di intervistare soprattutto persone che abbiano delle opinioni diverse, perché voglio capire. E in realtà sì, mi scontro con questa realtà, sì, c'è un mantra, oppure c'è un muro di gomma, non lo so, non mi interessa, ma non è importante, perché tanto andiamo a fuoco, allora che ti importa del
oggetti
polari, tanto questo, per cui diciamo che continuo a insistere, continuo a chiedere. Perché tra l'altro è interessantissimo, diciamo, provare a capire qualcosa di più, no? Cioè il tempo, il clima sono dei temi bellissimi, no?
È lo scopo della ricerca, cercare di capire qualcosa di più.
È un campo molto, molto bello, e per cui vale la pena continuare e insistere, e continuare a fare domande.
Certo. Poi
cercare
ci resti un po' male
di penetrare nella politica, purtroppo anche lì è molto difficile, perché le multinazionali scelgono i propri candidati, ormai sono loro che scelgono i candidati, e quindi sono tutti candidati che nei contenuti non sanno quasi niente, però devono ripetere sempre la stessa cosa. Insomma, noi qui adesso abbiamo Timmermans che si candida per le elezioni olandesi,
sì.
Ma la cosa buffa è che io l'ascolto, cerco di capire, dico, dirà qualcosa, non lo so, di stimolante, comunque anche un'affermazione. E invece in realtà penso che lui, i suoi testi siano scritti da ChatGPT o da un algoritmo. Ma sì, ma perché sono completamente vuoti di qualsiasi idea. Quindi non è neanche colpa sua. Insomma, l'ha scritto L'ha scritto un algoritmo. Siamo arrivati.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21.